Grazie carissimi, carissime, un saluto di domenica buona a tutti voi. Abbiamo bisogno che in questi giorni qualcuno ci ricordi le realtà buone. Stiamo passando un periodo difficile e quando si passano i periodi difficili potrebbe succedere che la mente non si volga alle realtà buone. Potrebbe succedere che la mente si lasci prendere dalle preoccupazioni, si lasci prendere da tanti sentimenti negativi. E quando la mente, ecco, si lascia prendere da tutte queste preoccupazioni, quando la mente si lascia prendere da tutti questi sentimenti negativi, è difficile che poi dopo possa concentrarsi sul bene e sul buono. E allora ringraziamo il Signore che la domenica, ma non solo la domenica, ogni giorno evidentemente, ma in modo particolare la domenica, il Signore la domenica ci dà la grazia di volgere lo sguardo alle cose buone. Non perché lo sguardo alle cose buone ci faccia dimenticare automaticamente, come una bacchetta magica, tutte quelle che sono le realtà che stiamo vivendo ormai da più di 2 mesi, ma perché il Signore, volgendoci a ciò che è bene e a ciò che è buono, ci aiuti ad affrontare questo quotidiano difficile con l'atteggiamento giusto, cioè con l'atteggiamento di chi non si lascia schiacciare da pesi insopportabili e con l'atteggiamento di chi è pronto a dire eccomi per dare il suo contributo affinché questo momento passi. E fosse solo anche il contributo della preghiera, ma non il contributo di una preghiera meccanica e nemmeno il contributo di una preghiera paurosa. Le preghiere meccaniche, ma anche le preghiere paurose, non arrivano al cuore di Dio, non perché il cuore di Dio sia lontano da esse, ma sono preghiere che in realtà, più che rivolgersi al cuore di Dio, si rivolgono alla nostra intimità, si possono rivolgere appunto o alla nostra superbia, o al nostro egoismo, o alle parti oscure di noi stessi. No, la preghiera che arriva al cuore di Dio non è la preghiera fatta per meccanismo, per meccanicità o per paura. La preghiera che arriva al cuore di Dio è la preghiera che nasce dalla fiducia. E allora, attraverso una preghiera che nasce dalla fiducia, anche noi, rimanendo a casa, anche noi sperimentando le difficoltà che questo rimanere a casa comporta, anche noi sentendo tutte le difficoltà che questo momento porta con sé, però attraverso la preghiera fiduciosa possiamo dare il nostro contributo perché questo momento passi e ciò che si costruirà dopo possa essere costruito sulle salde fondamenta, sulle fondamenta che sono il Vangelo, che sulle fondamenta che sono l'amore del prossimo, sulle fondamenta che sono la giustizia per tutti, sulle fondamenta che sono la capacità di allargare le braccia, di accogliere e di dire a chiunque tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, perché Cristo ti ha reso tale, è Cristo che ti ha reso mio fratello, è Cristo che ti ha reso mia sorella. E allora prepariamoci anche oggi a volgere lo sguardo, ringraziando il Signore che ce ne dà la possibilità, alle cose buone, a ciò che è bene, perché attraverso questo sguardo possa nascere in noi questa preghiera fiduciosa che ci rende protagonisti di quello che succede. Ci rende protagonisti perché? Perché ci mette nel cuore di Dio, E chi è nel cuore di Dio è in grado di conoscere ciò che Dio vuole, e chi è nel cuore di Dio è in grado soprattutto di comunicare agli altri quello che Dio vuole. Pensiamo a colei che dimora stabilmente nel cuore di Dio, la nostra mamma, Maria. Ebbene, con lei allora chiediamo oggi al Signore, questa domenica, la grazia, che è la grazia propria della domenica, che è la grazia propria di questo giorno, durante tutto l'anno. Chiediamo al Signore la grazia di poter rivolgere la nostra mente a ciò che è buono, a ciò che è bene, per poter pregare con fiducia e per poter dire il nostro eccomi come lei davanti a Dio ogni giorno, anche in queste situazioni difficili. E ci lasceremo guidare, come è nostro solito, dalla parola che viene proclamata oggi, quinta domenica di Pasqua. Ebbene, come sempre, chi ha il messalino lo prenda con sé, in modo tale che possa seguire con più attenzione. E noi adesso ci prendiamo il nostro momento iniziale di silenzio, di riflessione, aiutati dalla musica, e disponiamo il nostro cuore ad ascoltare la parola di Dio, così come Santa Maria, la nostra mamma, ha disposto il suo cuore ad ascoltare la parola di Dio sempre, durante i giorni della sua vita terrena, e così come anche oggi lei, vivente nella gloria, è sempre pronta ad ascoltare la parola di Dio, tanto che quell'ascolto le ha reso la resurrezione della carne, tanto che quell'ascolto della parola di Dio le ha dato la pienezza della redenzione, la pienezza della vita eterna, la pienezza di quella gioia che Dio promette a tutti quanti, e quando Dio promette non mente mai. Cari amiche, cari amici, in questa prima lettura della domenica odierna noi assistiamo a una cosa che ci deve sempre, come dire, aiutare. Noi corriamo il rischio di idealizzare tante cose, soprattutto il passato. Ah, nel passato erano tutti bravi. Ah, nel passato certe cose non succedevano, ah, nel passato sì che c'era tutto quello di cui si aveva bisogno. Questo noi lo facciamo abitualmente, fa parte, come dire, della nostra quotidianità, fa parte della nostra natura e soprattutto è una caratteristica anche del nostro avanzare negli anni. Quanto più avanziamo negli anni, tanto più il passato ci sembra assumere tanti colori, tanti bei colori, rispetto magari ad un presente che questi colori non li ha, rispetto magari ad un presente che è tanto grigio, oppure rispetto a un presente che potrebbe essere tanto nero, per rimanere sempre in questo ambito delle immagini, dei colori. E questo noi lo possiamo fare anche con la comunità cristiana, noi possiamo farlo anche con la Chiesa. Quanto era bella la Chiesa di prima, quanto era bella, quanto era buona, quanto era brava la Chiesa di prima, come davvero nella Chiesa di prima tutte le cose andavano bene, come davvero nella Chiesa di prima tutto aveva il suo posto, come era bello perché nella Chiesa di prima nessuno veniva dimenticato. Ebbene, gli Atti degli Apostoli che leggiamo oggi ci servono a mandare definitivamente in cantina o in soffitta questo modo di pensare. Perché gli Atti degli Apostoli che oggi leggiamo non hanno paura di dirci che la prima Chiesa non era una Chiesa perfetta. Che il passato della Chiesa, quindi, non vuol dire automaticamente che ciò che c'era prima era perfetto, era meglio, che ciò che c'era prima era quello di cui avevamo veramente bisogno e non quello che c'è adesso. Gli Atti degli Apostoli ci dicono chiaramente che anche in quella Chiesa, la Chiesa primitiva, la Chiesa dove c'erano gli Apostoli, la Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa dove c'era Maria, la madre di Gesù, era una Chiesa fatta di poveri uomini e di povere donne. E quindi era una Chiesa che conosceva le sue difficoltà ed era una Chiesa che conosceva anche i suoi momenti di conflitto, i suoi momenti di tensione. Infatti, in quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quindi siamo in giorni davvero benedetti, quelli di lingua greca però mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Quindi, anche in quella chiesa dove erano presenti in carne e ossa gli apostoli, anche in quella chiesa dove era presente in carne e ossa Maria, ci sono queste difficoltà, ci sono queste dimenticanze, c'è un occhio non attento, potremmo dire così, ricordandoci proprio degli occhi della nostra mamma del cielo, Maria, la nostra santa mamma, i suoi occhi, quegli occhi che a Cana di Galilea si erano accorti che mancava il vino. Ebbene, quella chiesa, anche usufruendo, anche avendo in sé la presenza fisica di Maria e degli Apostoli, quella chiesa fatta di poveri uomini e di povere donne, era una chiesa cieca, cioè vale a dire una chiesa che doveva ancora crescere negli occhi, perché noi cresciamo negli occhi quando siamo in grado di vedere le necessità degli altri. Questa è la vera crescita dell'occhio, e quando gli occhi crescono vedendo, imparando a vedere le necessità degli altri, ecco allora che non sono solo gli occhi a crescere, ma cresce anche il nostro cuore, crescono le nostre mani, crescono le nostre parole, crescono per chi può i nostri piedi, per andare ad aiutare, chi può, ripeto, chi ancora è in salute, chi ancora ha la possibilità di mettersi fisicamente a disposizione del prossimo. Ebbene, quindi anche in questa Chiesa c'è bisogno di crescere negli occhi. Anche in questa Chiesa c'è la tensione che viene dall'essere ciechi. Ma attenzione, essere ciechi vuol dire non cogliere il bisogno degli altri, non cogliere che c'è qualcuno che non deve essere dimenticato. Qual è in fondo il motivo di questo conflitto, il motivo di questo scontro nella Chiesa primitiva? È che le vedove di lingua greca venivano in un certo modo dimenticate. E guardate, Luca, quando scrive questo racconto, quindi quando ci fa conoscere questo racconto, Luca non dice che questa era una immaginazione. Luca non dice ma si sbagliavano. Questa parola noi non la troviamo nel racconto di oggi. Quindi questo vuol dire che quando i discepoli di lingua greca facevano presente, erano agitati perché le loro vedove venivano trascurate nell'assistenza quotidiana, questo era vero, non era una loro immaginazione. Questo corrispondeva alla realtà. Se questa fosse stata una immaginazione, se questa fosse stata una realtà non vera, se questa fosse stata la fantasia di qualcuno, Luca ce lo avrebbe detto tranquillamente. Ma Luca non ce lo dice. E quindi vuol dire che questa mancanza c'era. Questa mancanza era vera. E allora questa capacità di accogliere la verità, questa capacità di entrare in un'ottica di correzione fraterna, è quello che permette alla Chiesa di superare la sua cecità ed è quello che permette alla Chiesa di crescere negli occhi e quindi attraverso gli occhi crescere nel cuore, crescere nelle parole, crescere nelle mani, crescere nei piedi. Ebbene, accogliere la verità anche quando la verità fa male, perché la correzione fraterna non è mai indolore. La correzione fraterna porta sempre un po' di dolore, perché nella correzione fraterna noi scopriamo i nostri limiti. Nella correzione fraterna noi veniamo messi di fronte anche ai nostri sbagli. Nella correzione fraterna noi veniamo invitati a cambiare. E tutto questo ci fa un po' soffrire. Perché? Perché siamo contenti di noi stessi. Ecco quello che ci descrive Luca. In quei giorni il numero dei discepoli andava aumentando, quindi c'era gioia. Si poteva essere contenti perché il numero dei discepoli andava aumentando. Ma attenzione, si può essere contenti secondo il cuore di Dio oppure si può essere contenti secondo il proprio cuore. Possiamo essere contenti di noi stessi. Chi invece è contento in Dio è contento dell'azione di Dio. È l'azione di Dio che provoca in lui, in lei, gioia. È l'azione di Dio il motivo della sua gioia. Anche qui pensiamo a Santa Maria. L'abbiamo ricordata, la nostra mamma del cielo, quella mamma che era presente allora fisicamente in quella chiesa. Ebbene, Maria non solo aveva degli occhi capaci di non essere ciechi e quindi degli occhi capaci di vedere le necessità degli altri, come a Cana di Galilea, ma Maria era anche quella donna che sapeva essere contenta in Dio. Maria non è mai stata contenta in se stessa, non è mai stata contenta di se stessa nel senso di dire io sono perfetto, io sono bravo, io sono il migliore. Questo Maria non l'ha mai detto. E questo la nostra mamma, con pazienza, ce lo ricorda sempre, ce lo vuole ricordare sempre, perché impariamo a mettere la nostra gioia in Dio e non in noi stessi. Ma perché? Che male c'è a essere contenti di noi stessi. Che cosa c'è di sbagliato? Ma potrebbe succedere che, essendo contenti di noi stessi, ecco allora che iniziamo a trascurare qualcuno. Siamo così contenti che le cose vadano bene, siamo così contenti di quello che abbiamo raggiunto, siamo così contenti di quello che stiamo facendo, che trascuriamo qualcuno, che ci dimentichiamo di qualcuno. Ebbene, questo racconto che Luca oggi ci offre ci ricorda allora come il vero antidoto a questa situazione sia la correzione fraterna, con quel po' di dolore che la correzione fraterna porta in ciascuno di noi, proprio perché la correzione fraterna smonta pezzetto per pezzetto questo essere contenti di noi stessi, ma lo smonta non perché vuole sminuirci, ma lo smonta perché anche noi riusciamo ad avere quegli occhi, a crescere negli occhi, che non si dimenticano degli altri, a crescere negli occhi che non trascurano gli altri. E allora vedete, cari amiche, cari amici, quello che Luca oggi ci pone davanti è davvero un itinerario spirituale profondo. Il primo passaggio di questo itinerario spirituale: non rinchiudiamoci nel passato, non facciamo del passato una fantasia per rifiutare il presente. Cerchiamo invece di vivere il presente. Questo è il primo passo che Luca oggi ci propone in questo brano degli Atti degli Apostoli, il primo passo spirituale. Il secondo passo spirituale che Luca ci propone è quello di crescere negli occhi. Bene, hai mandato in soffitta o in cantina, hai messo in soffitta o in cantina questa fantasia che nel passato tutto andava bene e tutti erano bravi, oggi no. Bene, l'hai messo in cantina. Oggi cerca allora di crescere negli occhi, perché dipende, la vita della Chiesa dipende dai tuoi occhi. La santità della Chiesa dipende dai tuoi occhi. La santità della Chiesa cresce nella misura in cui tu umilmente ti metti in cammino per avere gli occhi che aveva Santa Maria, la nostra mamma. Tu ti metti in cammino per avere degli occhi che non si dimenticano mai di nessuno. E proprio perché non si dimenticano, non trascurano. E proprio perché non trascurano, cercano di fare giustizia, cioè cercano il bene di tutti e non solo di qualcuno, perché la vera, autentica virtù della giustizia davanti a Dio non è cercare il bene di qualcuno, ma è cercare il bene di tutti. Ecco questo secondo passaggio. Crescere negli occhi. E poi il terzo passaggio è saper dire il nostro eccomi. Perché se continuiamo il racconto, noi troveremo che gli apostoli dicono: cercate tra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Eccomi. Questo è il terzo passaggio dell'itinerario spirituale che Luca ci pone davanti agli occhi in questo brano degli Atti degli Apostoli. Ed è un percorso spirituale che veramente ha i tratti umani, ha i tratti teologali della nostra Mamma del Cielo. Perché? Perché dopo aver messo da parte, mandato in soffitta o in cantina, l'idea che il passato sia l'età dell'oro che abbiamo perso, dopo aver avuto il coraggio di rimanere fermi nel presente che stiamo vivendo e quindi dopo aver avuto il coraggio di voler crescere con gli occhi, allora tutto questo conduce a saper dire eccomi, così come l'ha detto Maria. È un eccomi che può assumere tanti volti, tante forme, ma è l'eccomi che fa parte anche di quella preghiera fiduciosa di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro incontro. E ora eccoci, prendiamo il nostro solito momento per riflettere, il nostro momento per pregare, il nostro momento per riassumere interiormente quello che abbiamo sentito, e chiediamo durante questo momento, che come sempre verrà accompagnato dalla musica, chiediamo davvero di saper percorrere questo itinerario spirituale che Luca ci ha descritto e di saperlo percorrere insieme con Santa Maria, perché questo itinerario spirituale ha davvero i tratti del suo volto e ha davvero i tratti del suo cuore materno. Cari amiche, cari amici, in questa seconda lettura della parola che oggi viene proclamata nella quinta domenica di Pasqua, abbiamo un estratto della lettera dell'Apostolo Pietro, della sua prima lettera. E in questo estratto Pietro ci ricorda che noi siamo sacerdoti. Vedete, questo essere sacerdoti è qualche cosa che dobbiamo riscoprire sempre, anche perché nel nostro linguaggio normale, quotidiano, quando diciamo sacerdote, noi pensiamo ai preti, pensiamo ai vescovi. E quindi, in un certo senso, quando sentiamo la parola sacerdote, istintivamente è come se scattasse in noi un meccanismo per il quale ripetiamo a noi stessi: bene, questo riguarda altri, non riguarda me, perché io non sono sacerdote, che io sono sposato, perché io ho famiglia, eccetera, eccetera. Quindi nel nostro linguaggio quotidiano la parola sacerdote, per come l'abbiamo usata per tantissimo tempo, è, in un certo senso, ci fa sempre pensare agli altri, ma non a noi stessi. E invece Pietro ci ricorda che il primo dono che Gesù risorto ci fa è proprio quello di averci resi sacerdoti. Quelli che sono poi dopo i preti e i vescovi si chiamano ministri ordinati, vedete qual è la terminologia, ministro ordinato, perché tutti siamo sacerdoti. Gesù ci ha fatto questo dono incommensurabile nel battesimo. Che cosa vuol dire allora essere sacerdoti? In che cosa consiste questo dono che Gesù ci ha fatto? Ebbene, Pietro ce lo dice chiaramente in questa parte della sua lettera che oggi ascoltiamo. Siamo sacerdoti perché? Perché possiamo proclamare le opere ammirevoli di Dio che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Siamo sacerdoti perché Dio ci ha chiamato dalle tenebre della morte alla luce meravigliosa della resurrezione della carne. Pensate, ognuno di noi è sacerdote non perché è stato delegato da qualcuno che gli ha detto «va bene, fallo tu il sacerdote». No, ognuno di noi è sacerdote per dono di Dio. Dio singolarmente a ciascuno di noi ha fatto dono del sacerdozio. E Dio singolarmente a ciascuno di noi ha fatto dono dell'annuncio della resurrezione della carne, perché a ciascuno di noi Dio ha fatto dono di questa parola: tu sei chiamato a risorgere e con te tutti sono chiamati a risorgere. Se con te tutti sono chiamati a risorgere, tutti sono tuoi fratelli, tutti sono tue sorelle. Ecco, noi siamo sacerdoti, cari amiche e cari amici, proprio perché abbiamo la parola della fede che dimora dentro di noi, direbbe così Paolo, riprendendo quello che lui aveva scritto ai cristiani di Roma, nella sua lettera ai cristiani di Roma. Noi siamo sacerdoti perché ogni giorno siamo in grado di rendere grazie, cioè di non solamente dire grazie, ma siamo in grado di confessare pubblicamente, di confessare con la nostra vita, di confessare con le nostre parole, di confessare con le nostre scelte, che siamo dei chiamati alla resurrezione della carne. Questo è il sacerdozio che niente e nessuno ci può togliere. Pensiamo, care amiche e cari amici, stiamo vivendo la difficoltà vera, reale, di questo prolungato digiuno eucaristico. È un prolungato digiuno eucaristico, sì. È come se da 2 mesi fossimo in un grande sabato santo. E quindi questo ci ha ovviamente spaventati, questo ci ha fatti stare male, questo magari ci ha reso anche maldisposti, perché pensiamo che qualcuno possa aver calpestato i nostri diritti, possa aver calpestato tante cose. Ci sentiamo quasi rancorosi perché? Perché i diritti di Dio non sono stati rispettati. Cari amiche, cari amici, abbiamo però fatto spazio al sacerdozio che Dio ci ha donato singolarmente il giorno del nostro battesimo. Queste difficoltà ci sono. Sono innegabili. Il digiuno eucaristico pesa, soprattutto quando è un digiuno eucaristico che non scegliamo noi, ma che ci viene chiesto di rispettare. E quindi questo pesa, perché vorremmo sempre avere noi il controllo di tutto quello che accade nella nostra vita. Vorremmo essere noi a poter decidere su questo. Non vogliamo, non amiamo che siano altri a decidere su questo. E quindi stiamo vivendo un digiuno eucaristico difficile. Sì, difficile. Però, care amiche e cari amici, ripeto la domanda, in questo digiuno eucaristico difficile, quanto abbiamo fatto spazio al sacerdozio che Dio ci ha donato nel battesimo? Quanto abbiamo fatto spazio alla nostra gratitudine nei confronti di Dio che ci ha fatto questo dono che non meritavamo? Quanto abbiamo dato spazio alla nostra capacità di confessare, cioè di testimoniare, quando ho utilizzato la parola confessare anche prima, il senso profondo di questo verbo è testimoniare. Quanto spazio abbiamo dato alla testimonianza di quella parola meravigliosa che è la resurrezione della carne? Una resurrezione da cui nessuno è escluso. Non ne sono esclusi coloro che vivono accanto a noi, anche se hanno una pelle diversa, anche se hanno una lingua diversa. Non ne sono esclusi, perché Dio chiama tutti, agisce nel segreto di tutti e chiede a noi di essere cooperatori, umili, di questa azione misteriosa, ma vera, con la quale Lui tutti unisce al mistero pasquale di Gesù. Ebbene, quanto abbiamo lasciato risuonare in questi giorni di difficoltà la parola della resurrezione? Quanto abbiamo lasciato risuonare in noi il desiderio, la volontà di testimoniare con la nostra vita, con le nostre parole, con i nostri sentimenti, con i nostri atti, che se Dio ci chiama alla resurrezione, che se Dio in Gesù ci ha aperto la porta della resurrezione dai morti, ancora una volta direbbe Paolo, cosa mai ci può allontanare da Lui? Cosa mai ci può rendere insoddisfatti? Se c'è qualcosa di cui dovremmo essere insoddisfatti, è il peccato, cari amiche, cari amici. Quel peccato che invece purtroppo lascia soddisfatto ognuno di noi. Lascia soddisfatto ognuno di noi perché tanto non è un peccato grave, perché tanto che male faccio, perché tanto rimane chiuso dentro di me. Perché tanto, ma Dio che cosa può voler mai da me? Io sono povero, io sono carne, io sono cenere, ma che cosa vuole Dio? Rispetti la mia povertà. Noi siamo incagliati dentro questo peccato, perché ne siamo soddisfatti, paradossalmente. Mentre invece se c'è una sola cosa di cui come cristiani dovremmo essere insoddisfatti, è il mio peccato, non quello degli altri. Il mio peccato. Vedete allora, cari amiche e cari amici, questo semplicemente per dire quanto spazio di luce abbiamo. Se Dio ci ha chiamato alla resurrezione della carne, ma cosa mai ci può staccare da Lui? Era appunto quello che diceva l'Apostolo Paolo. Ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? E poi Paolo fa l'elenco delle difficoltà del suo tempo. Ognuno di noi potrebbe ripetere a se stesso queste parole. Chi mi separerà, guardando a sé, dall'amore di Cristo? E poi dovrebbe anche saper dire chi ci separerà dall'amore di Cristo, guardando agli altri. E fare l'elenco delle difficoltà attuali, come Paolo fece l'elenco delle difficoltà del suo tempo, così noi possiamo fare l'elenco delle nostre difficoltà attuali, per poi arrivare alla stessa conclusione di Paolo. Nulla ci potrà mai separare dall'amore di Dio in Cristo. Nulla. Nulla. Ebbene, care amiche, cari amici, ritroviamo questo grande tesoro che Dio ha messo nel nostro cuore e nella nostra vita, il tesoro del nostro sacerdozio. E pensiamo alla nostra mamma, pensiamo a Santa Maria. Anche Maria poteva fare, e certamente ha fatto, l'elenco di ciò che non andava, l'elenco delle difficoltà che ha vissuto, compreso la difficoltà che abbiamo sentita raccontata nella prima lettura di oggi, le difficoltà della prima chiesa di Gerusalemme, che tutto è meno che una comunità fantasiosa dove tutti erano perfetti o altro. Anche la nostra mamma ha fatto questo elenco, però la nostra mamma ha saputo concludere con le parole di Paolo. Sì, queste sono le difficoltà, ma siccome Dio mi ha aperto la porta della resurrezione, ci ha aperto la porta della resurrezione, nulla ci potrà mai separare dal suo amore. E se nulla è in grado di separarci dall'amore di Dio, allora io ogni giorno, come la nostra Santa Mamma, posso ripetere ancora una volta la parola eccomi. Eccomi, voglio annunciare con la vita che nulla ci separerà mai dall'amore di Dio. Eccomi, io voglio essere questo annuncio della luce meravigliosa a cui Dio ci chiama, a cui Dio mi chiama, senza escludere nessuno. Eccomi, io voglio essere questa pietra viva, come dice Pietro. Pietra, io voglio essere fermo, stabile. Le pietre venivano usate nelle costruzioni perché davano stabilità. Io voglio essere fermo, voglio essere stabile, ma voglio essere fermo e stabile nella vita, la pietra viva, nella vita. E questa vita è il dono che Dio mi fa in Cristo. Ecco, cari amiche, cari amici, ci prendiamo anche qui, come sempre, un momento di pausa, di riflessione, di preghiera, e chiediamo alla nostra Santa Mamma del Cielo di poter fare questo percorso. Anche questo è un percorso spirituale, e cioè riconoscere le difficoltà presenti, non nascondercele, ma saper dire alla fine: nulla ci separerà mai dall'amore di Dio in Cristo. Cari amiche, cari amici, il Vangelo di oggi, di questa quinta domenica di Pasqua, si racchiude in pochissime parole. Non temete, non temere. E vedete, questo si ricollega a quanto abbiamo appena meditato insieme, grazie all'Apostolo Pietro. Non temere. Non devi temere. La parola della resurrezione è realtà. La parola della resurrezione è il dono che Dio ha sempre pensato per l'umanità. La parola della resurrezione è il dono che Dio non vuole rinunciare a dare. La parola della resurrezione è la parola grazie alla quale Dio ci prepara una dimora. Ci prepara un posto. Dio ci prepara un luogo dove poter rimanere con Lui per sempre. Non temere. E pensiamo alla nostra mamma del cielo, a Santa Maria. Lei ha attraversato tantissime situazioni in cui certamente c'era da temere. Umanamente parlando. Pensiamo alla fuga con Giuseppe in Egitto. Pensiamo a tutto il periodo passato in Egitto. Pensiamo a quando, una volta ritornata in Israele, nella terra di Israele, Maria ha visto crescere suo figlio, lo ha visto partire per la sua missione e ha cominciato ad ascoltare i neri pensieri che cominciavano ad addensarsi su di lui. C'era da temere anche qui. Pensiamo a Santa Maria, che nei giorni della Pasqua era lì, vedeva il suo figlio rifiutato, vedeva il suo figlio maltrattato, vedeva il suo figlio suppliziato. C'era da temere. Eppure, in tutte queste situazioni, anche vedendo suo figlio morto, in Maria lo spazio per questa parola non temere è sempre rimasto. Questo è il grande sacerdozio di Maria, se così potessimo dire. Anche in queste situazioni, in tutte queste situazioni, nel cuore di Maria è rimasto lo spazio per il non temere. E allora chiediamo anche noi a Santa Maria che nei nostri cuori così affaticati, che nei nostri cuori così deboli, che nei nostri cuori purtroppo così segnati dal peccato, quel peccato di cui in fondo siamo soddisfatti perché non facciamo poi niente di così tanto grave, che male facciamo, eccetera. Chiediamo invece piuttosto che nei nostri cuori così piccoli, alle volte così meschini, ci sia però uno spazio per lasciar risuonare questa parola, non temere. E quando davvero questa parola risuona dentro di noi, è tutta la vita che cambia. Guardando Santa Maria, noi possiamo decidere, possiamo scegliere se vivere una vita all'insegna della paura oppure no. Se guardiamo alla nostra mamma del cielo, non possiamo vivere una vita all'insegna della paura, una vita all'insegna delle paure. Anche perché la paura e le paure sono spiritualmente la grande tentazione, il grande mezzo con cui Satana cerca di allontanarci da Dio e ci allontana dal prossimo. Noi guardando Santa Maria possiamo e dobbiamo scegliere. Vogliamo vivere una vita guidata dalla paura e dalle paure? Oppure vogliamo vivere una vita che risuona del non temere? del non temere che viene da Dio, del non temere che si è fatto realtà nella resurrezione di Gesù. Chiediamo allora alla nostra mamma del cielo di vivere questa vita liberi dalla paura e dalle paure, perché solo chi è libero dalla paura, solo chi è libero dalle paure, permette a quella luce che Dio gli ha dato, permette a quella luce che Dio gli ha consegnato mediante il battesimo, permette a quella luce che Dio gli rinnova ogni volta attraverso la sua parola, permette a quella luce che è la resurrezione della carne di diventare l'anima del suo amore. E quando la resurrezione diventa l'anima del nostro amore, allora davvero noi siamo sul sentiero che conduce a Dio, noi siamo in cammino verso quella dimora, verso quel posto che Gesù sta preparando per ciascuno di noi. Prendiamoci il nostro ultimo momento di preghiera e di riflessione e davvero che il Maria, la nostra mamma, ci insegni a vivere come lei, una vita libera dalla paura e dalle paure.
Chi sono io? Mi dicono spesso che io esco dalla mia cella calmo, contento e deciso, come un signore dal suo castello. Chi sono io? Mi dicono spesso che parlo alle mie guardie, liberamente, con cordialità e chiarezza, come se fossi io ad avere il comando. Chi sono io? Mi dicono anche che io sopporto i giorni della sventura con animo sereno, sorridente e fiero, come uno abituato a vincere. Veramente ciò che gli altri dicono di me? O sono solo ciò che io stesso so di me? Travagliato, malinconico, sofferente come un uccello nella gabbia, lottando per un po' di respiro vitale come se qualcuno mi strangolasse la gola, affamato di colori, di fiori, del canto degli uccelli, assetato di parole buone, di vicinanza umana, tremante di rabbia per la prepotenza e ogni meschina offesa. Ansioso per l'attesa di grandi cose, in un pensiero stremante per gli amici infinitamente lontani, stanco e vuoto nella preghiera, nel pensiero, in qualsiasi attività, spento e pronto a dare l'addio ad ogni cosa.
Chiunque io sia, tu mi conosci, oh Dio. Io sono tuo Signore, tu mi conosci, oh Dio.
Chi sono io? Questo o l'altro? Sono oggi forse questo e domani un altro? Sono tutti e due insieme, davanti agli uomini un ipocrita. E davanti a me uno spregevole e piagnucoloso vigliacco? O assomiglia ciò che è ancora in me ad un esercito ferito che si ritira in disordine di fronte a una vittoria già vinta? chi sono io? Questo domandare solitario si prende gioco di me. Chiunque io sia, tu mi conosci. Io sono tuo, oh Dio.
Chiunque io sia.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda la catechesi a cura di padre Gian Matteo Rozzo. Come Gesù si manifesta dopo aver accolto la sua esposizione? Vogliamo aprire le linee telefoniche per i vostri interventi. Ricordiamo il numero della diretta di Radio Mater, che è 031 64 60 00. Oppure potete mandare anche un messaggio al 331 79 14 523. L'email è diretta@radiomater.org. Padre Gian Matteo, abbiamo una prima chiamata, abbiamo Antonella che si chiama da Catania.
Bene.
Prego.
Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Purtroppo è un discorso un pochettino, cerco di accorciarlo un pochettino, ma io nonostante che sia stata molto, molto peccatrice, e abbia conosciuto la madre, veramente, la madre celeste mi ha aiutata tanto. Eppure confessandomi sempre, però io non mi perdono, perché mi sono riconosciuta veramente peccatrice di tanto amore di loro che avevo, che ho, loro per me. Come fare a perdonarmi io stessa? Cioè, conoscendo la vita di Madre Nostra, della Madonna, di Gesù.
Ma Antonella, bisogna, come dire, entrare nella gioia del perdono di Dio. Quando Dio ci ha perdonati, Dio non ci ha perdonati con sufficienza, cioè con uno sguardo così, vabbè, va, ti perdono perché tanto non sei niente, tanto non vali niente. No, no, quando Dio ci ha perdonati non ci ha detto mica tu non vali niente. Quando Dio ci ha perdonati ci ha detto tu vali mio figlio, io ho dato mio figlio per te, io sono contentissimo che tu stia con me, tu sei la gioia della mia vita. E allora sapere di essere la gioia della vita di Dio, questo è l'unico modo per superare quel non perdonarci, per superare questo senso di vergogna, questo senso di umiliazione, questo senso di distanza che sperimentiamo. No, lasciamo che la gioia di Dio entri dentro di noi, perché Dio è pieno di gioia nello stare con noi. E quindi cerchiamo di essere semplici su questo, semplici di cuore. Il semplice di cuore è colui che gioisce della gioia di Dio. E allora la gioia di Dio sia su di te, la gioia di Dio sia sulla tua vita, la gioia di Dio sia sul tuo futuro.
Padre, grazie.
Ecco, adesso abbiamo Aldo che ci chiama da Roma.
Sì, buongiorno padre.
Buongiorno.
Mi pare di aver inteso che nella sua premessa, attraverso diciamo un sillogismo direi, lei sostiene che in rapporto all'età tutto il passato, tutto nel passato andava meglio, mentre quello di oggi è sempre messo in discussione in quanto si stava sempre ci sta sempre peggio, insomma. E poi questo va estrapolato, questo concetto sulla Chiesa primitiva, che è ancora cieca e avviata verso un cammino di ricerca a migliorare, perciò non è vero che il passato è migliore del presente. Ora, io qui sono d'accordo sulla Chiesa, perché se la Chiesa primitiva al tempo dei padri della Chiesa non avesse acquisito la cultura greca, veramente non avrebbe potuto, diciamo, affermarci. Perciò solo una Chiesa colta può ancora trovare la sua dimensione, come dire, di valenza soprannaturale. purtuttavia questa è sempre opera della sapienza divina, mentre il gregge del Signore, è vero, guidato dai pastori, non ha bisogno di essere filosofo, culto o teologo. Ecco, volevo solo specificare questo, l'ascolto certo. Del radio, grazie.
Certo Aldo, grazie. Io penso che esattamente come lei ha detto, la grande opera di Dio è stata quella di insegnare alla Chiesa le lingue degli uomini. Questa è stata la grande opera di Dio e questa opera Dio la continua ancora oggi. E allora davvero l'opera di Dio che insegna le lingue degli uomini alla Chiesa sia davvero questo il motore che fa crescere la Chiesa verso il meglio, il motore che fa crescere la Chiesa verso quel meglio che Dio vuole per lei, verso quel meglio che Dio vuole per tutti, per l'umanità, perché il meglio che Dio vuole per la Chiesa è inevitabilmente il meglio dell'umanità. Se la Chiesa cresce, anche l'umanità ha la possibilità di crescere con lei. Quindi davvero chiediamo al Signore, questo giorno di domenica, chiediamo al Signore che la Chiesa, da Lui guidata, nella sua sapienza, possa sempre avere l'umiltà di imparare le lingue degli uomini. E quello davvero la renderà serva del regno di Dio, quello davvero la renderà lo strumento del regno di Dio in mezzo a noi, fino a quando il regno di Dio non si mostrerà nella sua pienezza il giorno del ritorno glorioso di Gesù. Grazie.
Abbiamo adesso Loredana che ci chiama da Pistoia.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno padre. Io volevo fare una mia testimonianza per quanto riguarda in questo momento di pandemia, no? Lei ha parlato Gesù che ci è mancato tantissimo l'Eucaristia. Ecco, io in questi due, quasi tre mesi, diciamo, no? Di questa assenza della Santa Messa, no, perché viene sempre presa in televisione, insomma, la comunione spirituale, Papa Francesco tutte le mattine è presente, sì che questa mi è mancata, però è mancata la comunione. Ecco, io voglio dire veramente che forse non è stato male per quanto riguarda, giusto, insomma, questo virus che è stato una cosa molto grave, però non è certo creata da Dio ma dall'uomo, no?
Certo.
E allora questa assenza di Gesù, io parlo di me, poi giusto, ha fatto molto molto bene, perché mi ha fatto riflettere tantissimo, nel senso di dire che forse ero troppo egoista. E facevo tutto quello che a me mi faceva gioia, felice, no? E accanto a me Gesù mi ha messo un uomo, mio marito, no? Ecco, e io in questi giorni devo proprio, ecco, sentire che mio marito si è avvicinato di più, perché mi sono sentita in casa da sola, prendere la Santa Messa, pregare da sola, e questo essere così sola però con Gesù, mentre ho sentito questa avvicinanza, ecco, diciamo, non solo le cose della vita quotidiana, il lavoro, il pranzo, le faccende, tutto quello che c'è insieme, che condividiamo insieme, c'è ora anche questa piccola, voglio dire piccola, lo so, condivisione, e la preghiera e la Santa Messa, e nonostante che lui la domenica fa parte alla Messa, però ecco, la preghiera al suo stesso rosario, che io ho sempre desiderato, padre, sempre, ci ho sofferto, ci ho pianto, ho sempre desiderato, poco, non tanto, però ecco, questo momento di pandemia, di assenza di Gesù, io credo che sia stato un lato molto positivo, ecco, nelle famiglie, nei giovani, dove io ascolto tanti giovani, conversioni, e questa chiusura giusta delle chiese, insomma, speriamo tutto che si possa riprendere, però io penso che sia stata una cosa molto molto positiva, padre.
Sì. Sì.
Gesù forse voleva qualcosa che noi non avevamo ancora capito, perché andare, correre, fare, poi tutto per me. Gesù mi ha parlato, no, non vivo solo per te, ma anche chi è accanto a te, la tua famiglia, ti coinvolgi, parla, dici, anche se poi diventa discussione, però tu non ti arrendere mai. Ecco, io infatti ho fatto questo, perché poi è diventata a volte ancora discussione, però non mi sono mai arresa, dico no, non posso vivere solo per me. Ecco, evangelizzare in famiglia, ecco, e questo è molto bello. Ecco, io ringrazio veramente Gesù, ringrazio voi per quell'ascolto di tutti voi sacerdoti che ci avete portato veramente nelle famiglie, in casa, la parola. Nelle quattro mura, ecco, diciamo, dove non c'è confusione, dove c'è rumore, dove c'è quello dietro che parla, dove c'è quello che tossisce. Dove... Ecco, è rimasta in famiglia e io credo che uscendo fuori usciremo sicuramente con, diversamente, con Gesù ancora più grande, quello che Gesù vuole da noi, ecco, che ha voluto da me. Io ero solo per me, non andava bene, no, non andava bene. Io vi ringrazio, grazie Gesù, grazie la chiamata, grazie a tutto quello che voi ci dite. E buona domenica, Padre.
Grazie, grazie Loredana, grazie. E vorrei, ecco, invitare...
Possiamo, ecco, cogliere ancora un'ultima telefonata. Abbiamo sì, sì, Maria sì. Grazia, si chiama provincia di Varese, mi sembra. Prego.
Buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io volevo dire che... praticamente non credo più a niente, così mi sento presa in giro, mi sento sola e poi non so qual è la realtà, perché cambia troppo in fretta, da un momento all'altro credo, penso una cosa, credo in una cosa, poi subito cambia tutto, cambia il panorama, insomma sembra di essere a teatro, ecco, dove tutti gli altri hanno una parte già predefinita e io mi sento tagliata fuori, mi sento quella che non c'entra niente, che non capisce niente, così, e sono stanca, basta.
Maria Grazia, finiscila di lasciarti tormentare dal giudizio degli altri e dagli occhi degli altri, lasciali perdere. Tu sei tu e Dio ti vuole bene così come sei.
Ma Dio non mi vuole bene.
Invece sì, perché tu ti guardi con gli occhi degli altri. Invece imparati a guardare con gli occhi di Dio. Perché gli occhi degli altri saranno sempre degli occhi cattivi, perché tu non potrai fare come loro, perché comunque non avrai le loro opportunità, non avrai... le loro risorse, sei diversa, sei differente, quindi gli occhi degli altri da questo punto di vista rischiano di essere, come dire, una realtà che ci perseguita sempre e ci fa sentire sempre insufficienti. Lascia perdere gli occhi degli altri.
E perché mio papà mi ha detto mio padre, mio papà mi ha detto, perché non sei come gli altri? Adesso mio padre, mio papà non c'è più, però mi ha detto così.
Ma papà aveva ragione. Papà aveva ragione, non siamo la fotocopia degli altri e noi dobbiamo considerarci.
Lui ha detto perché punto di domanda, non sei come gli altri?
Con il punto di domanda? No,
sì,
non sono
sì.
come gli altri. La risposta è no. Nessuno di noi è come gli altri. La risposta è no. Lasciati guardare dagli occhi di Dio.
Ma Dio, sì, si è dimenticato infatti.
Lui non dimentica mai nessuno.
Sì, infatti ci vedo. Va bene, la saluto.
Ciao, ciao.
Buongiorno.
Cari amiche, cari amici, ecco, abbiamo soprattutto nelle ultime due telefonate, abbiamo sentito un'esperienza di gioia e un'esperienza di dolore. L'esperienza di gioia di Loredana, l'esperienza di dolore di Maria Grazia. Ebbene, affido queste due esperienze alla carità, alla preghiera di tutti voi. Le affido alla preghiera di tutti voi perché l'esperienza positiva di Loredana possa diffondersi in tante famiglie e perché l'esperienza negativa di Maria Grazia possa essere davvero sanata, consolata dallo Spirito Santo. E questo nostro pregare per queste situazioni ci insegni sempre, ecco, ad avere, come dicevamo, quegli occhi che non dimenticano mai nessuno, ci insegni a saper dire il nostro eccomi, ci insegni a lasciar risuonare davvero dentro di noi la parola della resurrezione e ci insegni ad essere quelle pietre vive che sono pietre che rimangono stabili e sono vive perché dentro di sé lasciano risuonare il non temere che viene da Dio. E ora riceviamo la benedizione del Signore che ci accompagni durante questa domenica buona. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica tutti, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E la Santa Vergine, la nostra mamma del cielo, accompagni oggi tutte le mamme della terra, tutte voi, care amiche che siete mamme, e le accompagni davvero con il suo cuore materno, le accompagni davvero con la sua presenza materna, le accompagni davvero con il suo affetto materno. Tanti auguri quindi a tutte le mamme oggi e ci risentiamo il mese prossimo.